Random Access Memory, incursioni non convenzionali nel cosmo musicale, ideato e condotto da Alfio Zanna.
Random Access Memory in diretta dagli studi di Chiari, incredibilmente, per la seconda puntata della sesta stagione, l'imprescindibile Rosario Puma come la dea Kali con 80 mani
e
sulla
due piedi.
Console e anche la voce.
Parlante, sì.
Parlante. Alfio Zanna invece praticamente nulla facente.
Se ma soprattutto non speakerande.
Speakerante per questa nuova puntata di seguito, diciamo così, il seguito di quella precedente che, caso strano,
è piaciuta,
ha avuto successo. Mai l'avrei detto, perché si tratta comunque di musica non facile, però si vede che gli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio sono dei buon gustai.
Ma ti dirò, se è piaciuta a me...
Sì, questo è vero, no, beh, anche perché rappresenti l'ascoltatore curioso. Sì. Curioso, interessato. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della seconda puntata del che analizza un po', diciamo così, il cofanetto di Steven Wilson, Intrigue, uscito un paio di anni fa. Il Wilson porta avanti una teoria che a me piace moltissimo, cioè lui sostiene che l'idea di progressive non deve essere legato necessariamente agli anni 70, ma si può assolutamente applicare anche a tutti i gruppi, in questo caso inglesi, dal 79 all'89, nel famoso decennio che alcuni puristi della musica aborrono e che invece, secondo me, e non solo secondo me, anche secondo il Wilson, ha partorito dei gran gruppi e della musica che comunque, secondo lui, rappresenta una progressione, come dice la parola stessa, della musica. Come infarinatura ti piace.
Chiarissimo.
Il Wilson, oltretutto, in questo cofanetto non fa altro che, in questi quattro CD, raccogliere dei brani, alcuni tra l'altro anche abbastanza particolari, non necessariamente i più famosi o i singoli, di appunto gruppi che a lui interessano. In alcuni casi oltretutto gioca un po' in casa, come in questo caso in cui remixa un brano degli XTC. Noi sappiamo benissimo che il Wilson ha remixato qualsiasi cosa, tra un po' lo faranno remixare anche Julio Iglesias. In questo caso però è Complicated Game, loro sono gli XTC remixati da Steven Wilson. Should I put my finger to the left? No. I ask myself, should I put my finger to the right? No. Doesn't really matter where I put my finger. Someone else will come along. I'll pretend it's always been the same. It's just a complicated game. Yeah. Yeah. It's just a complicated game. Yeah, yeah. Little girl, ask me, should she part her hair upon the left? Little girl, ask me, should she part her hair upon the right? This is a complicated game. Andy Partridge non si smentisce mai. Questa era Complicated Game dall'album Drums and Wires 1979, remixato da Steven Wilson. Io faccio spesso dei paragoni tra gli XTC e i Beatles, anche se loro vengono da Swindon e i Beatles non da Swindon, e soprattutto diciamo che hanno un miliardesimo di conoscenza e di successo e di denaro, però è un gruppo estremamente inglese, formato da quattro elementi, di cui i principali autori sono il chitarrista ritmico, che ha gli occhialini ed è molto pungente e sarcastico, e il bassista, che invece predilige le melodie più semplici. E tutti e due chi suona? E tutti e due non siamo in casa, e tutti e due hanno smesso di esibirsi dal vivo più o meno dopo il quarto o quinto disco, non me lo ricordo più, e si sono dedicati alla attività solo di registrazione in studio. Le similitudini qui si fermano. Abbiamo sentito gli XTC con Complicated Game, prodotti da Steven Wilson per questo cofanetto Intrigue, e noi andiamo a sentirci invece un po' più avanti, ma neanche troppo, appena il nostro imprescindibile viene liberato dalla Guardia di Finanza, che secondo me l'ha trovato e lui sta cercando di rispondere. Però nel frattempo andiamo a parlare invece di un altro gruppo che parte un po' come un clone delle New York Dolls, mettiamola così. Il primo disco è Adolescent Sex, il primo disco è Japan, poi c'è Adolescent Sex, 78, e tutti e due nel 78, uno all'inizio e uno alla fine del 78. Loro incidevano per la ANSA, che ne volevano fare un gruppo fondamentalmente di dance, oltretutto vengono anche prodotti da Giorgio Moroder a un certo punto. Si distaccano con gli ultimi album, gli ultimi tre praticamente, Quiet Life, poi il meraviglioso Gentleman Takes Polaroid e alla fine Teen Drum. Sto parlando dei Japan, e noi andiamo a sentirli già in fase molto molto più sperimentale, tant'è che Steven Wilson li annovera in questo cofanetto. Questa è Talking Drum e loro sono i Japan. I hear a voice. caratterizzato dal fretless di Mick Karn, il povero Mick Karn compianto, passato nel mondo dei più da qualche annetto. Questa era Talking Drum, la seconda fase della carriera dei Japan. Qui effettivamente si capisce cosa intende il Wilson per atteggiamento progressive, fondamentalmente in un gruppo di wave, perché i Japan sono considerati a tutto tondo, sì, un gruppo di new wave. Tra l'altro in questa raccolta, oltre a esserci Brilliant Tree, la canzone proprio che dà il titolo al primo album solista di David Sylvian, c'è anche un curioso esperimento che non so servì, di Mick Karn in collaborazione col cantante dei Bauhaus Peter Murphy. Loro hanno fatto un disco nell'84 che si chiama a nome Dalí's Car, cioè la macchina di Dalí. In the Waking Hour è l'album, io vi consiglio caldamente come al solito di andare ad ascoltarvelo, perché effettivamente si può capire, come io sostengo da tempo, che non si può ridurre un decennio come quello degli anni Ottanta principalmente a Sabrina Salerno, anche se però. Lo sapevo che avrei beccato l'imprescindibile su un punto.
Io c'avevo il poster nella vecchia radio.
Giusto? Io quello di Samantha Fox. Grandi artiste.
Esatto.
Grandi artiste. Random Access Memory, Alfio Zanna, Rosario Puma. Vi ricordo che questa è la sesta stagione. Tutte le puntate di Random Access Memory, di Yesterday's Paper, degli ultimi 5 anni potete facilmente scaricarle andando sul sito della radio e andando su programmi, oltre a tutti i meravigliosi programmi di ADMR Rock Web Radio, scaricare anche immodestamente la trasmissione che state ascoltando e che va in onda il venerdì alle 17:30 in questo momento e in replica il lunedì. Abbiamo scoperto a che ora?
No. Io so che il lunedì in replica alle 10:30, non so.
Jazz dintorni, mi raccomando. Continuiamo allora con questo cofanetto, spostiamoci un po', andiamo nel 1984, anche lui è un artista minore, io voglio ricordare di nuovo per chi si fosse perso la prima puntata che la sesta stagione di Random Access Memory sarà in maggior parte dedicata per la maggior parte a artisti minori, e con minori intendo non conosciutissimi e non di grandissimo successo commerciale, per cui non offendetevi se il vostro artista preferito viene considerato minore. È il caso di Thomas Dolby. E chi era costui? Thomas Dolby è alla faccia da nerd, è un produttore, ha inciso alcuni album a nome proprio, ma principalmente ha questo aspetto da scienziato pazzo. Ha prodotto parecchi album all'inizio degli anni 80, lui è anche un tastierista, programmatore di synth. Noi andiamo a sentirci questa Airways, che è molto dolce e dà un po' la cifra di quelle che erano le attitudini di Thomas Dolby. Poi c'erano pezzi come Hyperactive, però questa è un'altra storia.
Should've seen to wait for morning. No, it was nothing. Some car backfiring. Please don't ask questions. I itch all over. Let me sleep.
Airwaves, questo era Thomas Dolby. In realtà la memoria mi ha tradito, perché non è il 1984, è il 1982. E tra l'altro nelle copiose note del libretto all'interno di questo cofanetto, Steven Wilson, oltre a mettere la copertina, fa presente che è una versione demo, e io dovrei averla, anzi ce l'ho di sicuro, di questa Airwaves è all'interno di From Bruxelles with Love, che è una compilation dell'etichetta Le Disc du Crépuscule con John Fox, Gavin Bryars, Michael Nyman, cioè tutta questa cricca di gente che sì, era negli anni Ottanta, ma questi mi hanno ricordato un po' i 10cc. Tra l'altro un ascoltatore, e ci asfalta tutti e due, ha detto che lui aveva il poster di Romy Schneider e Sidney Rome. Però è un intellettuale, è un intellettualone. E anche ha detto che non conosce nessuno degli artisti che abbiamo messo.
Ma a me uno mi ha scritto, questo è Billy Joel.
Sì, ho capito, dai, adesso chiudiamo tutto, andiamocene. Vabbè, uno sta qui, cerca di fare un po', hai capito, pazienza. Stavamo scherzando chiaramente, dopo Thomas Dolby, questa Airwaves, che sì, effettivamente era molto, molto così, FM. Esatto. Noi invece proseguiamo con un gruppo che è stato criticato da molti all'inizio. Li hanno bollati in maniera proprio definitiva come paccottiglia disco music di un gruppo che aveva una solida reputazione.
Addirittura.
Poi passa il tempo e hanno rivalutato anche loro. Sto parlando dei New Order. I New Order sono i tre quarti dei Joy Division. Nel maggio dell'80, alla dipartita del cantante Ian Curtis, decidono comunque di andare avanti con questo nome un po' destrorso, New Order, e anche le copertine di Peter Saville non aiutano. E all'inizio, soprattutto nel primo album, Movement, tengono sempre questa cifra un po' dark, un po' solenne. Poi con Blue Monday andranno direttamente, poi alla fine degli anni Ottanta con Technique diventeranno, con Manchester, La Tienda, tutta la parte acid,
sì, perché no, si perderanno.
Qui c'è The Hymn, noi andiamo a sentirci immediatamente The Hymn, loro sono i New Order. We'll be right back. Dei bassisti mi maledirà per aver sfumato Peter Hook e il suo basso inguinale, però d'altronde c'è tantissima carne al fuoco, poi avremo anche la bonus track tra poco, per cui attenzione, un esperimento così. Noi abbiamo sentito i New Order con The Hymn, i New Order come ci piace ricordarli, dei tom militareschi di Steven Morris e appunto il basso di Peter Hook, che insomma c'è, cioè, grande influenza per me, dall'album Movement, per cui ancora primissima versione. Yes. Era in questo cofanetto Intrigue, quello che stiamo presentando ormai da due puntate agli ascoltatori di ADMR Rock Web Radio, che ci gratificano dicendo che non ne conoscono neanche uno. Però vabbè, pazienza, è il nostro destino. Noi questa volta facciamo anche peggio, perché il prossimo gruppo io lo conosco di nome. Allora tu dirai, sì, scusami, ma c'hai il cofanetto? Sì, il cofanetto è mio, l'ho anche sentito, l'ho pagato. Questi non mi ricordo, perché comunque sono tantissime canzoni, sono 4 CD, non è che me li ricordi a memoria. Allora, è il 1982, cosa c'è di più anti fashion nella musica nel 1982? Fare musica prog come si faceva nel 72. Cioè, è sempre così, cioè il decennio successivo critica il decennio precedente. Negli anni 80 tutto quello che era precedente al 77 non esisteva, come per tutti quelli nati dopo tutto quello precedente al grunge non esisteva. Ciò premesso, nonostante tutto, alcuni, diciamo, un manipolo di audaci, che rispondono a nome di Pallas, Pendragon, IQ, Merillion e Twelfth Night, decidono di fare del buon vecchio prog. I Merillion sappiamo come sono andati, tra l'altro è il quarantennale di My Misplaced Childhood, che a me piace moltissimo, ho preso il cofanetto, è veramente spaziale. Pallas, Pendragon, IQ non pervenuti, andiamoci a sentire questi Twelfth Night con Three Dancer, il mio inglese è un po' così, e anch'io li ascolto come voi per la prima volta. Raise one leg.
Never casual, more than a glance. Waiting for a danger.
allora imprescindibile questi 12th Night, boh, a me non è che abbiano entusiasmato, è una via di mezzo, né carne né pesce.
Sì, standard, diciamo.
Sì, infatti si capisce perché i Marillion hanno fatto, e invece i 12th, con tutto rispetto, un saluto ai 12th Night. E noi dopo i 12th Night iniziamo questo esperimento che è davvero salto mortale senza rete.
Per noi sì.
Assolutamente, io non ho capito neanche, cioè, come funziona il tuo mixer, figuriamoci. Questo esperimento che so che i miei colleghi invece di lunga, che sono più bravi, ma d'altronde qui siamo degli amatori del genere. Una telefonata in diretta e chi andiamo a sentire? Andiamo a sentire Franz Piombino, il bassista dei Sacromad, e vi spieghiamo poi il perché. Vediamo se il...
Dovremmo averlo in linea?
Proprio pronto, pronto, ci sono.
Mi sento Raffaella Carrà, buonanima. Sì. Pronto, sei in linea, da dove chiami?
Pronti, mi sentite?
Certo, ti sentiamo bene. Tu ci senti?
Perfetto, allora buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Una frase che volevo dire da sempre.
Certo, quanti fagioli ci sono nel vaso?
12.431.
No, sbagliato. No, richiama la prossima volta. Sbagliato di 6.800.047.
Vabbè.
Dopo questa bella introduzione,
siamo seri.
Innanzitutto ti faccio la domanda delle domande. Che poster avevi tu nella tua cameretta? Rosario aveva Sabrina Salerno. Io avevo Samantha Fox.
Io purtroppo faccio brutta figura, io avevo i Police.
Anch'io.
E poi dall'altra parte ne avevo uno con Didier Pironi e Gilles Villeneuve.
Vabbè, dai, sì, lo facciamo andare. Franz Piombino, bassista dei meravigliosi Sacromad.
Sì.
Mi sa che vediamo a breve, dici un po'.
Ci vediamo assolutamente al circolo ADMR Amici per la diffusione della musica rock di Chiari, che tra l'altro non abbiamo ancora visto, perché
nuova
sede, fantastico. Dunque il 4 ottobre saremo super felici di essere da voi con una band tra l'altro estesa, dunque e noi cinque soliti, più una sezione Fiati.
L'ho visto anch'io. Tra
visto che voi, siete numerosi.
Voi siete degli aficionados di Chiari, perché io vi ho visti una prima volta alle scuole.
Esatto.
Un paio d'anni, due o tre anni
sì.
fa.
È stato amore a prima vista.
Tre anni fa. Sì.
Quando uscì poi, presentato a Maurizio Mazzotti, il vostro disco, con questo concetto di overground blues che mi piace veramente molto, perché c'è questo coacervo di blues, però di gospel, di prog, di rock.
Sì, è un genere contaminato, un minestrone di generi che però trovano essere un loro essere dentro la nostra musica, dunque.
E com'è adesso?
Comunque i musicisti dei Sacromad provengono da diverse storie, diverse culture, diversi ambienti, dunque.
Li ricordiamo?
Il bello è proprio questo.
Li ricordiamo un po' tutti? Perché è chiaro che tra bassisti c'è una specie di cosa, ma però sentiamo tutti gli altri.
Oltre a me stesso medesimo, chiaramente, al basso, c'è Raffo Barbi alla voce, il nostro direttore d'orchestra, nonché visionario, compositore, tutto fare, è Maurizio Pugno, chiaramente.
Che sentiremo la settimana prossima, peraltro, perché adesso abbiamo preso confidenza con le telefonate.
Riccardo Fiorucci alla batteria e Leo Pugno, il figlio di Maurizio, che ci sta deliziando del suo talento, perché è veramente un chitarrista incredibile. E poi, se mi permetti, volevo anche un attimo salutare i quattro membri della sezione Fiati che ci aiuteranno in questa avventura.
Sì, e a proposito, perché questa sezione Fiati? Poi non abbiamo tantissimo tempo, poi avremo modo di sentirci, poi ormai abbiamo rotto il ghiaccio. Ma innanzitutto, come è venuta in mente e come modifica il sound dei Sacro Mood? Sacro Mood o Sacro Mad?
È un gioco di parole tra sacro, che è una parola chiaramente italiana, e mad, che è il fango, il sacro fango del blues. Dunque, in teoria dovrebbe essere Sacro Mad, ma anche a Memphis, quando andammo, ci chiamarono Sacro Mood, ci presentarono come Sacro Mood. Dunque, a questo punto, liberi tutti, ognuno sia libero di dire.
E poi parleremo anche di Memphis, perché c'è da dire. E come influenza, appunto, la tipica impostazione di Sacro Mad?
Tornando a Memphis, quando noi siamo stati lì, abbiamo registrato questo album ai fantastici Sun Studios di Memphis, però l'abbiamo registrato in modalità totalmente analogica, dunque usando strumenti senza magheggi, senza effetti, senza pedaliere, senza niente. Un suono molto più autentico, vicino al sound che c'era in quell'epoca lì. E chiaramente chiamava un disco del genere, con un sound del genere, chiamava una sezione fiati che è ancora più corpo, più non so come spiegare, perché
no ho capito
è tutta la cosa più genuina, più vera al sound che si ascoltava in quegli anni lì, negli anni 50.
Certo, tra l'altro, appena toglierai la testa dal secchio sentirò un po' meglio, perché ogni tanto andava e veniva, però io so che voi artisti avete tutti gli effetti anche nella voce, avete il vocoder incorporato.
Ma no, non l'autotune.
L'autotune mai. Comunque, sono davvero curioso, perché anche tutta l'esperienza del... è come From Elvis in Memphis, me lo ricordo, mi interesserà davvero molto, e poi vorrò assolutamente accedere al vostro CD, perché so che è uscito, grazie, visto che ho tutti gli altri.
Anche il vinile.
È uscito e anche i vinili qui per collezionisti alla grande. Penso che ci sarà quando, ripeto, sarete all'8 di ottobre, per cui...
No, 8 ottobre,
ormai ho una certa età, mi confondo. 4 di ottobre, che è un sabato alle 9, presuppongo, al Circolo ADMR di Chiari, i biglietti... sono in vendita. Io adesso queste cose un po' da mercimonio non me le ricordo, però chi è e le moltitudini che saranno interessate sanno dove e come andare a recuperare i biglietti. E starete tutti sul palco, sarà una grande bella festa. Anche
ci tocca, assolutamente, sarà bellissimo.
Io sarò in prima fila, perché ormai sembra fan number one, poi come al solito microfoni spenti, ti do il mio IBAN.
Grande.
Però ci va bene, scusami, l'intervento, perché il palco è un po' strettino e quindi adesso comincia a far fresco, quindi stiamo un po' uniti, così ci scaldiamo.
Assolutamente.
Fantastico. Allora, ma infatti... Saremo in 9, dunque sarà una bella sfida.
Assolutamente. Senti, un'ultimissima domanda e rispondi per favore con un po' di, come si potrebbe dire, verità, cioè con un po' di sincerità, perché tanto io non mi offendo.
Aiuto.
Ma tu conoscevi qualcuno di quelli che ho trasmesso fino adesso?
Conoscevo gli Ecstasy.
Vabbè, dai. Uno su sei.
Conoscevo gli Ecstasy, che tu sai che mi ricordavo, perché avevo detto, ma questo nome è dell'acronimo inventato di Ecstasy.
Di Ecstasy, certo. Infatti chiedevano sempre a Andy Patridge sui suoi trascorsi da drogato, ma tranne qualche tazza di tè, penso che Andy Patridge non abbia mai abusato di nessuna sostanza.
Di niente, però super salutista.
Fammi un minimo contento. Ma un po' ti ha interessato, un po' ti è piaciuto, cioè,
molto,
hai detto cos'è sta porcheria?
Molto. No. Gli Ecstasy qualcosa avevo detto. È un genere di musica che non ho seguito molto. Mi ha fatto piacere che tu hai detto che questo è il decennio 79-89, era un decennio abbastanza magico, no? Per me è stato il 75-85, quel decennio dove veramente...
Sì. Sì.
C'è stata una grande ricerca musicale. Poi dall'89 secondo me c'era già odore di 90, dunque già non mi interessava
E poi, come dice Simon Reynolds in un suo trattato che a me piace molto, che si chiama Retromania, che non è quello che pensate, dagli anni 90 poi un po' di ripetizione, riscoperta, e poi i reissue, i cofanetti, si è un po' persi. Però questo, vabbè, è un'altra storia. Franz, noi ci vediamo il 4 con tutti i Mazz.
Ci vediamo il 4. Perdonami, ti rubo 5 secondi
anche
per salutare
i
Kate Horns, che saranno il quartetto di archi. Di archi, buonanotte.
Certo, archi, prossima volta.
Potrebbe essere un'idea. Dunque, Lorenzo Bisogno al sax tenore, Cesare Bedini al sax baritono, Mirko Pugno alla tromba e Andrea Angeloni al trombone.
Perfetto, e io ti saluto con questo meraviglioso CD che ho in mano in questo momento, autografato da tutti. Ma
da quasi così tutti. Puoi metterlo su eBay, sai quanto ci fai.
Sì, esatto.
Autografato.
Tengo stretto. From Gubbio to Memphis, Sacro Mad, Live at Opera House, The Overground Suite. Noi andiamo a sentirci The Higher and the Seeker. Non male, per finire ci vediamo il 4. Esperimento riuscito.
Perfettamente.
Esperimento riuscito, dal mio punto di vista 100%.
Dai, settimana prossima Maurizio Pugno.
Un abbraccio a tutti.
Ciao Franz.
Grazie per l'accoglienza.
Figurati, ciao. Hider and the Seeker, voi lo potrete ascoltare nella meraviglia del CinemaScope, volevo dire, ma non del Super Dolby Surround, il 4 di ottobre, sabato, alle 9 sul palco di ADMR Circolo.
Che
è un palco, c'ho un po' di problemi, un palco che è stato calcato da numerosi e famosissimi artisti, e sentiremo i Sacro Mad con, in questa versione allargata con quattro fiati, riprendere la loro produzione.
Come si dice con gli LP, extended version.
Extender version, esatto. Noi abbiamo, direi, egregiamente adempiuto alla nostra intervista telefonica. Settimana prossima avremo l'onore di sentire Maurizio Pugno, che ci darà altre dritte. Anche lui ci dirà che manifesti aveva. E qui Bertolino, Bertolino, che manifesto avevi nella tua cameretta? Ma, cioè, ma siamo contornati da chi noi? Uno
non mi scrivo.
Senna, l'altro. Oppure semplicemente noi, hai capito?
Cioè, eravamo già evoluti.
O devoluti, come dicevano i Divo. Mi scrivono un po' di persone dicendomi sì, conosco questi, conosco quest'altro, sono abbastanza contento. E adesso riproponiamo di nuovo qualcuno, come Thomas Dolby in realtà, qualcuno famoso come produttore, doveva produrre, comunque è stato collaboratore di Peter Gabriel, ha prodotto i Tears for Fears, ha fatto dei dischi a nome proprio, ma solamente dall'81 all'83, io li ho comprati in cofanetto perché, non essendo famosissimo, si trovava anche a poco. Lui si chiama Rupert Hine, con l'H davanti, un genere, anche lì come Thomas Dolby, tra Barry Manilow, i 10cc e qualcosa di invece un po' strano, quel quid in più, come c'è per esempio in Bill Nelson. Non male, questa è The Outsider dal terzo disco, 1983, per Rupert Hine. Ascoltatelo perché ha un finale e un refrain che veramente comunque fa capire perché era produttore.
Sì, però insomma, Thomas Dolby è uno conosciutissimo, perché io l'ho visto in tutti i DVD e c'è sempre Dolby, 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 e insomma penso che più conosciuto di così è...
Ma tu devi andare a Zelig, imprescindibile.
Ho detto questa, la mia fregnaccia di
troppo,
oggi
è troppo stretta per te.
Falls. faces, dates, then urgent footsteps fade down the hall and chase. In silence, now I'm caught awake. At last, he is alone. So to the spider, the web is home. In the wrong hands, his wings were torn. I am the outsider, a night watchman with no eyes. I am the outsider.
Come ho detto la volta scorsa, per molti, ma non per tutti, questo cofanetto. Perché si leggono i nomi e uno dice, ah, oh, vabbè, New Order, è questo, è quest'altro. E in realtà va a prendere anche questi artisti e soprattutto questi brani un po' di nicchia, come si diceva una volta.
Sì, anch'io, come ha precisato il nostro ospite telefonico, gli XTC e i New Order erano quelli che io mi ricordavo. Gli altri li ho graditi, ma non me li ricordavo.
Ma voi mi provocate e mette magno, come diceva nella famosa scena, mai provocato e motte magno, perché la prossima artista non si può dire che sia un'artista di nicchia con la N. Si tratta di Kate Bush, tra l'altro un disco meraviglioso, che compie 40 anni giusto quest'anno, era il 1985, e lei, dopo un lungo iato di silenzio, era uscita con The Dreaming nel 1982, all'epoca tre anni sembravano l'eternità per un artista. E The Dreaming fu un fallimento pazzesco, lei imparò a usare molto bene il Fairlight e uscì con questo The Ounce of Love, bellissimo disco diviso in due facciate, la prima Ounce of Love, la seconda The Ninth Wave, la nona onda. All'interno di questo concept, la nona onda, una cosa anche un po' esoterica, c'era questo brano che non a caso Steven Wilson mette nel cofanetto. Era il 1985, Waking the Witch, questa è Kate Bush, per cui la conoscete tutti.
You must wake up.
Wake up.
Wake up, man.
Wake up, child. Pay attention.
Come on. Wake up.
Wake up, love.
You should make the night, but see your little lights alive.
You won't pay.
Red roses.
You won't pay.
Pinks and
Mentre ascoltavo questa canzone mi è venuto in mente un aneddoto, perché in un'intervista con Youth, nessuno si ricorderà di Youth, era il primo bassista di Killing Joke, sembrava un gran rintronato, lui era stato preso nei Killing Joke perché era la fotocopia di Sid Vicious. In realtà dopo divenne un produttore, un bassista molto molto bravo, e raccontava in un'intervista che suonò il basso nell'album di Kate Bush, di Hounds of Love, e anche in questa canzone, perché il marito dell'epoca, che era Larry Klein, se non mi ricordo, non riusciva ad arrivare su determinate sonorità, e Kate Bush, che insomma è tuttora una bravissima produttrice di se stessa e elaboratrice di suoni, decise di far suonare Youth. La canzone non era semplicissima, però è all'interno chiaramente di questo concept che ci richiama e ci riporta all'inizio, cioè pieni anni 80, 1985, e Kate Bush fa fondamentalmente un concept, quasi appunto come i Marillion di My Space Childhood. Per cui tutto ritorna, e tutto ritorna nel cofanetto Intrigue, che ha 4 CD con 18 tracce ciascuno, per cui non riuscivo mai a sentirle. Compratelo, ascoltatelo, spero che questa trasmissione vi abbia, se non altro, un minimino interessato e spinto a cercare quegli artisti che voi non conoscevate. E noi finiamo con un gruppo molto tamarrone, però, che ci piace molto, prima che arrivi il buon Bertolino e la sua Black, Brown and White, la sua redazione. Loro partono come super gruppo di dark goth, proprio di quelli, i progenitori degli emo, per cui tutti vestiti di nero, scuri. Un brano, una B-side, si chiamava Bury Me Deep, cioè seppelliscimi profondamente. A un certo punto Robert Aldrich, lui è il nome, si mette magari anche sentimentalmente, con Patricia Morrison, ma tutto a memoria, ma perché? Mi ricordo ste robe, mi escono dalla mente.
È quello che io
è come Rayman, non so cosa dirti. Si mette con Patricia Morrison, che era la bassista dei Gun Club, nella seconda versione dei Sister of Mercy, e fanno uscire questo meraviglioso disco che si chiama This Corrosion, che sembra l'apocalisse del Valhalla. Steven Wilson lo include nell'ultimo disco del cofanetto. Noi ci lasciamo con This Corrosion. Questi sono i Sister of Mercy, imprescindibile. Sei riuscito a resistere anche questa puntata?
Sì, no, devo dire intrigante questo cofanetto.
Intrigante? La parola è giusta.
Le parole giuste.
Alla settimana prossima.
No, ci vediamo. Yeah. Ciao, ciao. Give me the rain. Forgive me.